Noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammataro, io in collegamento Paola Segurini, responsabile Lab Aria Scelta Veg. Buongiorno Segurini e benvenuta.
Benvenuta.
Buongiorno a voi e bentrovati.
Grazie.
grazie. Il 2 ottobre è passato, portando via i festeggiamenti per i nonni, e quello che forse non tutti sanno è che nello stesso giorno si celebra la giornata mondiale degli animali negli allevamenti.
Sì, la data non è casuale perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite la scelse anni fa sulla scorta di una giornata storica, quella della nascita del Mahatma Gandhi, apostolo della non violenza anche verso tutte le specie animali. Allora Paola Segurini, è importante quindi riflettere sul terribile mondo della produzione della carne, per citare la LAV stessa, e parliamo di quella che di fatto è un'industria. Quali sono i numeri a livello mondiale italiano, quali le specie di animali, quali le situazioni negli allevamenti, visto che nascono proprio per produrre al massimo?
Allora, i numeri sono numeri altissimi. Ci sono, ogni anno vengono allevati circa 70 miliardi di animali solo tra gli animali di terra e al mondo. In Italia ogni anno vengono allevati e macellati circa 600 milioni di animali, di cui 2.770.000 bovini, 11 milioni di suini, 562 milioni tra polli e tacchini e 16 milioni di conigli. Le specie quindi, che sono quelle che vi ho elencato, il modo di allevamento, le modalità di allevamento sono orientate al massimo profitto, appunto. Nel 1908 Henry Ford, il fondatore dell'industria automobilistica che porta il suo nome, ha creato la prima catena di montaggio con lo scopo di accelerare e rendere più profittevole, appunto, la produzione di automobili. E per gli animali questo è stato un momento orribile, perché la stessa tecnica, la stessa, diciamo, lo stesso spirito è stato applicato poi anche negli allevamenti di animali. E quindi gli allevamenti sono luoghi in cui bisogna far crescere gli animali molto velocemente.
Sì,
e
sì,
questo accade anche poi grazie a una selezione genetica sempre più, più forte, che porta gli animali ad essere praticamente delle macchine per il cibo in funzione dell'uomo, e a rendere l'allevamento e la macellazione appunto proprio una catena di montaggio dove non c'è tempo, dove tutto è molto veloce e deve essere finito così rapidamente per poter permettere di avere la massima resa in termini economici.
Certo.
Però per gli animali questo è veramente, veramente un inferno. Non possiamo chiamarlo in un altro modo. Gli animali vengono detenuti in strutture sovraffollate, non possono soddisfare le loro necessità etologiche assolutamente, sono animali stressati che vivono esistenze, appunto, come ho detto, infernali. Alcuni esempi: i polli da carne sono stati vengono fatti crescere così velocemente che da pulcini praticamente in pochissime settimane si ritrovano ad essere pulcinoni giganti, che sono quelli che poi la gente mangia, con dei petti abnormi perché sono quelli che la gente richiede, e zampette che non reggono, quindi non vivrebbero neanche tanto di più perché crollano su se stessi.
Sì, sì.
Le scrofe sono costrette in gabbie da gestazione, gabbie da parto, e quindi non possono assolutamente costruire un luogo per i loro piccoli. Le mucche da latte sono costantemente inseminate per produrre il latte, quindi passano da una gravidanza all'altra, la loro vita diciamo utile negli allevamenti intensivi è di 5 anni, loro potrebbero avere 40 anni, però a 5 anni sono praticamente delle macchine, tra virgolette, usurate. I vitelli vengono strappati alle mamme per essere portati all'ingrasso da un'altra parte, mentre il latte viene riservato per gli umani.
Sì, sì.
Insomma, la situazione è veramente raccapricciante, un inferno come lei dice, Segurini, esatto. Insieme alla LAV, e nonostante le rassicurazioni da parte delle aziende, le pubblicità televisive di lì, e che molte volte associazioni animaliste come la LAV portano alla luce con le relative prove le situazioni raccapriccianti che esistono negli allevamenti, sia di aziende relativamente piccole che di quelle più famose. Insomma, come stanno le cose, anche così brevemente, un cenno proprio a queste situazioni.
Sì, esatto, le situazioni di lì è che c'è questo, diciamo, contrasto tra ciò che ci vogliono far credere e ciò che è la realtà. Chiaramente non tutte le aziende ovviamente non sono tutte in situazione di illegalità, questo no, però perché ovviamente quello che ho detto è la normalità, quello che ho raccontato prima, questo è il metodo di allevamento che viene applicato in tutto il mondo e anche in Italia, e però in questa situazione ci sono aziende appunto che diciamo superano anche questi livelli, e molto spesso abbiamo trovato nelle nostre investigazioni che ci sono animali che sono morenti, per esempio, che però vengono lasciati lì come fossero dei sacchi di rifiuti, perché non vale la pena dal punto di vista economico neanche portarli in un altro luogo, o comunque trovare delle situazioni che allievino la morte a questi animali.
Sì.
E quindi questo è, diciamo, non è, ci sono tante situazioni di estrema e superiore sofferenza per gli animali che sono anche appunto da denunciare in un ambito infernale comunque.
Sì, sì. Sì. Bene, allora su questi temi continueremo a parlare, ad approfondire fra poco, e intanto qui su RVS arrivano Bungaro e Fiorella Mannoia con Il cielo è di tutti. Ascoltiamoli.
Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, e di ogni occhio il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio e del bambino, dei romantici e dei poeti, del re e dello spazzino. Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te e il sole. Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi. Il cielo è di tutti.
Il cielo è di tutti, Bungaro e Fiorella Mannoia, e noi siamo Mario Calvagno
e Carmen Zammataro, e riprendiamo l'intervista con Paola Segurini, responsabile LAV Aria Scelta VEG. Nel primo segmento abbiamo parlato della cosiddetta industria della carne, la condizione, le sofferenze indicibili degli animali negli allevamenti, e abbiamo ascoltato veramente tanto.
Sì, Paola Segurini, se volessimo vedere tutte le specie animali come compagni di viaggio, diciamo così, così e non come cibo da ingurgitare. Sarebbe possibile coniugare l'etica e la pratica? È possibile, cioè, l'alternativa vegetariana, vegana, anche a livello alimentare? Cosa cambierebbe per la sostenibilità ambientale e anche per la salute degli esseri umani e degli animali, ovviamente?
Certo che sarebbe possibile ed auspicabile un cambio di questo genere, anche perché abbiamo sentito che il cielo è di tutti e anche degli animali, ovviamente.
Certo.
E, sì, l'alimentazione 100% vegetale è un'alimentazione varia, sana, ed è a mio parere una rinuncia e non una a mio parere non è una rinuncia,
sì,
ma un ampliamento delle proprie del proprio orizzonte alimentare, quindi è possibile evitare di mangiare prodotti di origine animale e vivere tranquillamente senza fare sacrifici. Assolutamente, noi siamo consapevoli di questo. Dal punto di vista ambientale, alcuni dati: il 15 maggio è stato l'overshoot day italiano del 2022, in 134 giorni abbiamo consumato tutte le risorse del pianeta naturali a nostra disposizione. Da allora, almeno in Italia, siamo in debito con il pianeta. E il terzo e quarto rapporto IPCC hanno segnalato che le strategie di mitigazione delle emissioni climalteranti sono tante, ma una importante è proprio il passaggio a un'alimentazione 100% vegetale. In Italia c'è un consumo di carne che risponde ai dati che vi ho dato prima, e la LAV, proprio per dare una dimensione anche economica a questo fenomeno, nel 2021 ha commissionato una ricerca che ha valutato i costi nascosti sanitari e ambientali del consumo di carne.
Sì.
Ovviamente è stata commissionata a un team di esperti in impatto ambientale e sanitario, e da questa ricerca è emerso che un chilogrammo di carne di bovino genera 23 volte i costi ambientali rispetto a un chilogrammo di legumi. Questo in Italia, è stata la prima ricerca con dati italiani. È una differenza che diciamo parla da sé.
Certo.
Dal punto di vista sanitario, in un anno il consumo di carne causa in Italia la perdita di 350.000 anni di vita sana senza disabilità. Anche questo diciamo è un dato che ci fa pensare. In un anno sulla collettività gravano quasi 37 miliardi di euro in costi nascosti, che sono i costi nascosti causati dall'impatto ambientale e sanitario del consumo di carne in Italia, ripeto, i costi che i cittadini non sanno di dover pagare, non sono conteggiati nel prezzo
della
carne sulla esposta sullo scaffale, ma esistono. Quindi sono solamente di alcuni dati che ci fanno capire come la scelta di orientarci verso un'alimentazione che veda una fortissima, se non totale, diminuzione di alimenti di origine animale è sensata e necessaria.
Sì, e trova riscontro poi nei dati e nelle ricerche.
Sì.
Allora, Segurin, la parola definitiva per iniziare a parlare di una riconversione rimane ovviamente alla politica e alle leggi, sia per quanto riguarda l'Italia che l'Europa. Qual è la situazione attuale e qual è il possibile futuro?
Allora, la situazione attuale purtroppo non è buonissima, anche la politica agricola comune, la PAC del 2022, e la PAC è il principale strumento di politica agricola dell'Unione Europea, si è dimostrata un'occasione mancata. La nuova versione del piano strategico nazionale ha delineato una PAC non all'altezza del suo compito. Il suo compito sarebbe quello, secondo noi, di favorire una transizione agroalimentare, una transizione in realtà del sistema alimentare verso una situazione che porti un minore utilizzo di animali e un minore impatto ovviamente ambientale. Ma non c'è in questa nuova versione della PAC il ridimensionamento del del settore zootecnico.
Sì.
Settore zootecnico che riceve tantissimi fondi e che non sono funzionali a un cambio di rotta verso una transizione ecologica. E rimangono tra l'altro a vantaggio delle grandi aziende, quelle fabbriche di animali di cui abbiamo parlato sopra, e quindi questi ingenti sussidi non cambiano la situazione e non rendono la vita degli animali in condizioni migliori, non favoriscono la riconversione a produzioni vegetali, di cui la LAV si è fatta più volte portavoce presso il Ministero delle Politiche Agricole, e anche riprendendo per esempio l'esempio dei Paesi Bassi, in cui il governo ha previsto la riduzione del 30% del numero di animali allevati entro il 2035, e quindi una riconversione, una vera transizione ecologica sarebbe possibile e deve essere messa in campo. Però per quanto riguarda la politica agricola comune, quindi ciò che ricade nel piano strategico nazionale, non abbiamo visto punti di avanzamento, e questo ci rende molto molto diciamo tristi, dice una parola così generica. Quello che noi continueremo a fare è insistere perché il cambio alimentare, come ho detto prima, è certamente possibile ed è un'azione da fare individualmente, molto facile, molto rapida, con il proprio passo, seguendo un percorso individuale, ma questo deve essere anche supportato dalle istituzioni e dalla politica per facilitare. Un esempio: noi stiamo lavorando sulle mense scolastiche, abbiamo richiesto la diminuzione del consumo di carne in 4 anni del 20%, oppure un giorno per settimanale 100% vegetale, questo anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, certo, alla necessità di fare una scelta etica, consapevole, responsabile e lungimirante. Continueremo come LAV a martellare su innumerevoli fronti e a propugnare un messaggio senz'altro etico, ma che a questo punto è urgentemente ambientale e anche di salute personale, individuale.
Certo. È chiaro, è nel nostro stesso interesse, diciamo così, fosse anche per un'idea egoistica, è nel nostro stesso interesse indubbiamente. Speriamo che si vada avanti su una strada nuova. Bene, concludiamo, abbiamo aperto l'intervista citando la data della giornata mondiale degli animali negli allevamenti indetta dall'ONU, lo ricordiamo, data scelta basandosi sul giorno della nascita del Mahatma Gandhi, grande sostenitore della non violenza anche verso gli animali. E come lui stesso ha affermato, la grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali. Ed è così che concludiamo.
Ringraziamo Paola Segurini, responsabile LAV Area Scelta VEG. Grazie davvero Segurini e auguri per il vostro lavoro, insomma, che possa portare veramente i frutti auspicati.
Grazie.
Grazie a voi per l'opportunità di parlarne.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.